una grandissima emozione stare davanti al Signore, alla sua parola, e infatti con la voce tremante, il cuore anche, però è bello stare qui. Abbiamo cantato delle parole meravigliose che sono: io t'amo Gesù, e che davvero possa essere così ogni giorno il nostro amore crescere, crescere infinitamente verso di Lui. E volevo con voi condividere delle semplici riflessioni che il Signore ha messo sul mio cuore nella prima lettera di Pietro. Si era messo sul mio cuore questo titolo: vivere la prova dalla prospettiva di Dio. Ripeto, vivere la prova dalla prospettiva di Dio. Ebbene, è una lettera scritta da il cui autore è Pietro, come lui si presenta, e è stata scritta tra il 62 e il 64 d.C. Sotto l'impero romano. Sappiamo che si stava sempre più espandendo, il cui imperatore era Nerone. Quindi ci troviamo in una situazione, comunque sappiamo che la persecuzione è in gran lunga, in largo, ha, diciamo, un po' messo a dura prova la Chiesa e i figli di Dio. Questa lettera è stata indirizzata ai credenti, come dice nel primo versetto, che erano dispersi nell'Asia Minore, che è l'attuale Turchia. E sapete, mi ha tanto toccato questa lettera, principalmente perché l'autore è Pietro. E a me incoraggia tanto Pietro perché mi mostra come davvero Dio può fare ogni cosa e può servirsi e trasformare le nostre vite in un modo davvero straordinario. Per questo è un incoraggiamento, perché come uomo è stato un uomo davvero temperato dal Signore in ogni cosa, e a vedere la fine dei suoi giorni, un uomo totalmente diverso da come lo vediamo nei Vangeli. E questo è davvero un grande incoraggiamento, ed è bello vedere come questa lettera di Pietro è, come dice nel capitolo 5, al versetto 12: vi ho scritto brevemente esortandovi e attestando che questa è la vera grazia di Dio, in essa state salvi. Quindi questa lettera ci vuole spiegare quella che è la vera grazia di Dio. E è bello perché Pietro, da molte volte lo ricordiamo come l'uomo che ha rinnegato il Signore per 3 volte. E a me piace ricordarlo per tanti aspetti, oltre per il fatto che è un uomo ristabilito completamente da Dio, ma anche l'uomo che Dio ha utilizzato, il primo apostolo che il Signore ha utilizzato per aprire la porta ai gentili. Noi ci ricordiamo benissimo di Cornelio, quindi un uomo davvero che Dio ha usato potentemente. Quindi volevo con voi approcciarmi a questa lettera leggendo dal versetto 3 al versetto 9. E dice così la parola del Signore: benedetto sia il Dio e Padre. Capitolo 1, scusate, forse non l'ho detto. Capitolo 1, versetti da 3 a 9. Dice così: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Perciò voi esultate, anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia l'oro è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Benché non l'abbiate visto, voi lo amate, credendo in Lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Amen. Parole straordinarie, meravigliose. Questa epistola tratta molto di quella che è la prova e sull'importanza di quella che è la fede, di quella che è la volontà di Dio e di come affrontare le varie circostanze nelle quali ci veniamo a trovare, sapendo che Gesù Cristo è il Signore. E quindi inizia questo versetto 3, in questi primi, possiamo dividerlo in tre sezioni, dal versetto 3 al versetto 5, ci viene, diciamo, spiegata quella che è la speranza viva, una speranza viva di un'eredità, di una eredità eterna. Poi dal versetto 6 al versetto 7 abbiamo la necessità che la fede venga messa alla prova, e dal versetto 8, versetto 8 e 9 invece l'essenza della fede e il suo fine. Bene, questo versetto inizia con un benedire il Signore. Molte volte ci troviamo nelle prove e il nostro sguardo viene più messo sulla prova, sulla difficoltà, anziché sul Signore. E quindi l'Apostolo Pietro, prima di iniziare a spiegare quello che è la prova, la sua necessità, vuole che noi poniamo il nostro sguardo verso il Signore, verso quello che Lui ci ha fatto dono. E infatti inizia esaltando il Signore, lodandolo, perché per una sua virtù in particolare, che è la sua grande misericordia. Ed è bello notare come anche in altre epistole, come l'Apostolo Paolo agli Efesini, ricorderà che Dio che è ricco in misericordia. Quindi è bello vedere qui questa espressione che Dio è abbondante nella misericordia. C'è Dio così abbondante nella misericordia che, vedendo il nostro stato di uomini peccatori, ha voluto intervenire in un modo straordinario, dando il suo figlio Gesù. E in queste parole ci viene detto che nella sua grande misericordia non è rimasto lì, ma ha fatto un atto. Infatti la cosa bella di questa epistola è che in questo versetto troviamo che il sentimento di Dio, la sua grande misericordia. Invece nel capitolo 2 al versetto 10 c'è scritto che voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. E poi in modo straordinario al capitolo 3 versetto 8 c'è scritto: siate tutti misericordiosi. Quindi è bello questo Dio lo riversa su di noi e noi dobbiamo darlo agli altri, questa misericordia. Quindi è importante quindi che ci venga esposta prima di tutto e ricordare quanto è grande la sua misericordia, perché noi non meritiamo nulla da Dio. E nella sua grande misericordia Dio ha fatto un'opera, che è quella di farci rinascere. E sapete, quando pensavo a farci rinascere, mi veniva in mente, certamente l'Apostolo Pietro sarà stato lì con Gesù nella notte in cui Nicodemo è andato da Gesù. Ed è bello perché Nicodemo, spiegando: davvero tu sei un uomo da Dio, che è venuto da Dio, perché nessuno può fare le opere che tu fai. Gesù dirà: in verità ti dico che se uno non nasce di nuovo non può vedere il regno di Dio. Quindi Gesù esponeva lì a Nicodemo che il più grande miracolo di Dio è la nuova nascita. Infatti qui ci ricorda questo, che nella sua grande misericordia Dio ci ha fatti nascere di nuovo, qualcosa che era impossibile all'uomo, perché come Nicodemo dirà: ma com'è possibile questo? Ecco, Gesù, Dio l'ha fatto nella persona di Cristo. E è bello notare perché questa rinascita è una speranza viva. nell'epistola agli Efesini troviamo che noi eravamo senza speranza. Invece qua uno spostamento a una speranza viva. Infatti, nella stessa lettera, troviamo che noi siamo stati chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Dio ci ha dato davvero una speranza viva, una speranza che possiamo dire di vita, perché prima non avevamo alcuna speranza, davvero. E quando pensiamo alla speranza di vita, è bello perché ci viene subito spiegato come ci è stata data questa speranza viva, infatti mediante la risurrezione di Gesù Cristo. Infatti la risurrezione è la risurrezione quindi dalla morte alla vita, e anche noi risusciteremo. Per questo è una speranza viva, perché Gesù è risuscitato dai morti, e lo stesso avverrà anche noi, che noi risusciteremo dai morti. E la bellezza di questa speranza, che pensiamo vivendo nella prova, sapere e avere la consolazione di avere questa speranza viva, è per qualcosa di più grande. C'è scritto: per un'eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. È straordinario perché viene esposta tre caratteristiche di questa eredità, che è incorruttibile, senza macchia, inalterabile, denominando il fatto che non si deteriora, che è perfetta e pura e che non subisce variazioni. E ho pensato un po', ma cosa dice? Cioè, cosa vuole dirci il Signore con queste parole, dicendo che per questa eredità? E il Signore mi ha messo in cuore di andare nel capitolo 15 di Prima Corinzi, perché ci viene spiegato davvero cos'è questa eredità, che oltre a essere Gesù stesso, perché Gesù è la nostra speranza, se fosse rimasto nella tomba sarebbe stata una speranza morta, ma per questo risuscitando la nostra speranza è viva, perché Gesù, che è la nostra speranza, è vivente, è qui in mezzo a noi. Poi, parlando di questa eredità, dice così, al versetto 49: e come abbiamo portato l'immagine del terrestre, così porteremo anche l'immagine del celeste. Che bello! La nostra eredità è essere come Cristo. Che bello! Infatti dice: ora io dico questo, fratelli, che carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio, né i corpi che si ricompongono possono ereditare l'incorruttibilità. Noi abbiamo detto che questa eredità è incorruttibile. Ecco, quindi poi dice: io vi dico un mistero, non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. Infatti bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. Quando poi questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa dalla vittoria. Quindi, fratelli, che bello che l'Apostolo Pietro, prima di affrontare quelle che sono le prove, espone questa speranza certa, questa speranza viva e questa eredità che davvero è che noi saremo come Cristo. Lo stesso in prima Giovanni 3 c'è scritto: perché lo vedremo come egli è. E questa è una speranza che davvero non subisce variazione, non cambia. Sarà così perché il Signore l'ha detto. E poi continua dicendo che questa eredità è conservata in cielo per noi. Che bello sapere che questa eredità non può essere distrutta. Il Signore l'ha riservata fino al momento nel quale si adempirà, che noi saremo come Cristo. Che bello! Il mio cuore si riempie di gioia nella consapevolezza e anche di tristezza nel quanto molte volte viviamo la vita senza avere lo sguardo rivolto a questo, l'essere come Cristo. Un giorno col Signore, ma proprio noi essere come Lui. Quindi c'è scritto che è stata custodita e è stata conservata in cielo per noi. E poi dice che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede. Sapete, questo mi ha portato un po' alla mente le parole di Gesù quando dice che nessuno ci rapirà dalla sua mano. Che bello essere custoditi da Gesù, perché se siamo custoditi da Dio sappiamo che qualsiasi cosa non potrà mai, diciamo, separarci da lui, come poi dirà in Romani, leggiamo che niente e nessuno potranno separarci dal suo amore. E è davvero qualcosa di confortante sapere che è custodita non da noi, non per i nostri sforzi, ma dalla potenza di Dio. Quindi dipende tutto da Dio. Noi abbiamo solo riposto la nostra fede in Lui. E dice che questa salvezza un giorno sarà rivelata. Che bello quando sarà completa, perfetta, pienamente manifestata, quando saremo col Signore. E dopo questo, ecco che ci vuole dire qualcos'altro. Voi esultate, è vero, dice, cioè come possiamo non esultare e non rallegrarci nel sapere che questa speranza viva è lì. E noi ce l'abbiamo, è nostra, perché il Signore ce l'ha data nella sua grande misericordia. E che nessuno potrà togliercela questa speranza. E però, nonostante per questo esultiamo e dobbiamo sempre averlo davanti ai nostri occhi, c'è anche un'altra verità, che è il fatto che ora dovremmo superare, è necessario che siamo afflitti da svariate prove. Ed è bello il contrapporre questa eredità che non subisce, diciamo, variazione, ma anche che non si corrompe, e tutto rispetto alle prove che sono di breve durata. Infatti, molte volte quando affrontiamo le prove non riusciamo a vederle sotto quest'ottica, cioè l'eternità con Dio gloriosa al breve tempo che siamo qui di prove e sofferenze. Ma il Signore vuole che noi guardiamo tutto da quest'ottica. Ed è interessante perché per affrontare la prova, l'Apostolo Pietro definisce in un certo senso quella che è la prova. Ed è bello perché al capitolo 2, al versetto 19, dice: perché è una grazia se qualcuno sopporta per motivo di coscienza dinanzi a Dio sofferenze che si subiscono ingiustamente. Infatti, dice, che vanto c'è se voi sopportate pazientemente quando siete malmenati per le vostre mancanze, ma se soffrite perché avete agito bene e lo sopportate pazientemente, questa è una grazia davanti a Dio. Quindi sempre il tema che abbiamo detto di questa epistola è proprio la vera grazia di Dio, espone quella che è davvero la prova, cioè non qualcosa che in un certo senso è la conseguenza del nostro peccato, ma la prova è qualcosa che, diciamo, noi dobbiamo sopportare pazientemente, ma non è causata dal nostro peccato. E questo è molto importante definire, ecco, quella che è la prova, perché molte volte possiamo attraversare difficoltà e dire è una prova, però il Signore ci dà anche un metro di misura per capire cosa è una prova. E anche un altro aspetto, oltre al fatto che è una grazia, perché abbiamo letto qui che è una grazia ed è qualcosa che non ci siamo causati noi, l'altro aspetto che è la volontà di Dio. Infatti, al capitolo 3, versetto 17 c'è scritto: infatti è meglio che soffriate per aver fatto il bene, se tale è la volontà di Dio, che per aver fatto il male. Poi dirà ancora al capitolo 4, verso 19: perciò anche quelli che soffrono secondo la volontà di Dio affidino le anime loro al fedele creatore facendo il bene. Quindi è interessante quindi vedere che la prova è quindi una grazia del Signore. E qua ci dice come è necessario, qualcosa che è indispensabile per la nostra vita. E l'Apostolo Pietro, io immagino un po' l'Apostolo Pietro che scrive questa epistola, il suo affermare che questa fede è così preziosa, lui che sulla sua pelle ha affrontato, diciamo, un percorso molto, nel quale il Signore ha davvero lavorato nella sua vita in modo molto drastico molte volte. E parlando di svariate prove, è bello come lui vuole dire qualsiasi prova, che sia una difficoltà economica, che sia una difficoltà lavorativa, che sia un fallimento, che sia la perdita di qualcuno caro, che sia le calunnie, che infatti l'Apostolo Pietro spiega questo aspetto qui delle calunnie che vengono fatte ai credenti e delle ingiustizie. Quindi le prove, diciamo, sono svariate, possiamo davvero raggrupparle in tante, sono tantissime. E mi immagino un po' l'Apostolo Pietro quando scriveva questa epistola, perché Lui dice che fa il paragone tra la fede e l'oro. E è interessante perché ci dice innanzitutto che l'oro è provato con il fuoco e poi dice, ma se l'oro, che è l'oggetto, il metallo più prezioso che possiamo avere sul nostro pianeta Terra, è così prezioso e subisce la prova del fuoco, se, che comunque è un materiale che si decompone tutto, figuriamoci ancora di più la nostra fede che è molto più preziosa dell'oro ed è eterna, per qualcosa di eterno. Quindi è interessante perché l'Apostolo Pietro ci vuole spiegare come la fede è davvero così preziosa che è necessario che venga provata, assaggiata. Infatti il saggio dell'oro serviva. E del fuoco per l'oro serviva principalmente per due motivi. Il primo era per vedere se era veramente oro, perché sapete, molte pietre preziose possono sembrare oro, ma non lo sono. E poi il secondo aspetto era per vedere se c'erano delle impurezze. Comunque, perché un conto è se io vendo un lingotto d'oro, un conto è se vendo un lingotto con oro e argento, non ha lo stesso valore. Quindi serviva anche per purificarlo da tutte le impurezze. Un po' pensavo a quanto la nostra fede debba essere purificata da tante cose e un esempio che volevo fare è dalla paura. L'Apostolo Pietro possiamo vedere come ha vissuto questo. Noi sappiamo ad esempio, mi viene in mente quando viene chiamato, quando lui Gesù cammina sul mare, pensano che è un fantasma, allora dice Pietro dirà, se sei tu... Davvero, dimmi di venire da te sull'acqua. Allora Pietro inizia, poi vedendo il vento e il mare ha paura e quindi sprofonda. E poi anche quando rinnega il Signore Gesù per 3 volte, ecco, lui ha visto questo. Per finire con il Signore e l'opera che ha fatto nella sua vita, a tal punto che lui davanti al sommo sacerdote e farisei dice: voi avete crocifisso Gesù Cristo. Cioè, dai propri assassini, lui che prima l'aveva rinnegato, lui va dicendo: voi l'avete crocifisso, voi l'avete ucciso. E poi, per quello che avevamo visto anche la scorsa volta, in prigione, prima che di morire, era tranquillo perché dormiva. Quindi è bello perché quando vedo Pietro, l'opera di Dio nella vita di Pietro, possiamo davvero essere incoraggiati che Dio in noi può compiere qualsiasi cosa, per questo non essere scoraggiato, se vedi che hai delle molte difficoltà, non essere scoraggiato perché l'opera di Dio continua a essere efficace nella tua vita. Quindi il primo aspetto è vedere la genuinità della nostra fede. Perché? Perché abbiamo riposto la nostra fede in Gesù? È stata condizionata da qualcuno? È davvero vera, sincera? Quindi anche per questo serve la prova. E anche per essere, come ho detto, purificata e perfezionata, affinché sia sempre più salda e si sviluppi sempre di più. Ed è questa l'importanza per il quale viene, ecco, saggiata, per il quale viene provata la nostra fede. Ma seppur sono delle sofferenze, come dice qua, la cosa bella è affrontarle sapendo che è una grazia di Dio, sapendo che, come dice, sia motivo di lode, di gloria, di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Che bello sapere che in quel momento, ecco, quando Gesù verrà manifestato, anche la nostra fede verrà manifestata in questo. Da Gesù mi viene in mente quando, la parabola dei talenti che Gesù dice: ben fatto, ecco, mio servo fedele. Quindi l'approvazione, la lode da parte del Signore Gesù. E per concludere, viene detta anche quella che è l'essenza della fede, perché molte volte sentiamo dire, no, se non vedo non credo, ma la fede dice qua, benché non l'abbiate visto, voi lo amate. Che bella questa cosa, una persona bisogna conoscerla, no, dal vivo per poterla amare, ma qui la fede è qualcosa di straordinario, voi benché non l'abbiate visto, diciamo, è in carne e ossa, ecco che voi però l'avete visto nel cuore con la fede, e voi lo amate, questo amore sincero che parte da una fede sincera. E dice: benché non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa. Che bello avere il Signore, che bello avere questa speranza viva, che bello seppur ci sono queste difficoltà, alla fine il fine della fede, c'è scritto che è la salvezza delle anime, la salvezza della nostra anima e poi anche la salvezza delle altre anime, perché con la nostra vita, come in questa epistola viene davvero spiegato, facendo il bene dimostriamo chi è Dio, i caratteri di Dio, tant'è che in un punto dice: affinché osservando le vostre opere buone diano gloria a Dio nel giorno in cui le visiterà, quindi anche per la salvezza degli altri. Quindi questa epistola mi ha davvero incoraggiato e fortificato nella consapevolezza dell'opera di Dio che Dio può fare, che davvero nel Signore non esistono i casi impossibili, per il Signore tutto è possibile, e quindi un incoraggiamento per la mia vita che Dio può fare davvero quello che ha fatto nella vita di questo nostro fratello Pietro, e di come dobbiamo sempre, davvero sempre, avere il nostro sguardo rivolto a questa speranza viva, perché tante volte quando affrontiamo le difficoltà siamo così concentrati sui nostri problemi che dimentichiamo questa speranza, che un giorno saremo con Gesù, ma che un giorno saremo simili a Lui. Che il Signore ci benedica. Amen.